85esima puntata di Indacona, buona giornata a Diego Mariani di Mezzopieno.
Buona giornata a te Gianluca e a tutti gli ascoltatori di Indaco.
E questa è davvero un'ottima notizia.
Sì, perché è record di donne capi di Stato e nei parlamenti del mondo, mai così tante. Alla fine del 2025 è stato raggiunto un nuovo traguardo nella storia della partecipazione politica femminile. Le donne oggi detengono il 27,2% dei seggi nei parlamenti nazionali, il valore più alto mai registrato a livello globale. Il dato, che è stato diffuso da UN Women e dall'Interparliamentary Union, conferma un progresso costante rispetto al passato, seppure il ritmo di crescita si è rallentato negli ultimi anni. Nel 1995 la presenza femminile nei parlamenti del mondo era appena dell'11,3%, segno di un'evoluzione significativa negli ultimi tre decenni. Il 2025 mostra un incremento di 0,3 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Parallelamente, la mappa Women in Politics del 2025 evidenzia un altro record. 25 paesi sono guidati da una donna come capo di Stato e o capo di governo, uno dei valori più alti mai registrati. Inoltre, 6 donne guidano un'economia del G20. Questo significa che poco più del 12% delle nazioni del mondo è guidato da una leader donna, un dato che mostra progressi ma anche profonde disparità regionali. Oltre 80 paesi nel mondo utilizzano qualche forma di quota o riserva di seggi, e i paesi che adottano questo tipo di quote o sistemi proporzionali hanno in media 10 punti percentuali in più di rappresentanza femminile rispetto a quelli senza misure correttive. Il paese più virtuoso è il Ruanda, con la più alta presenza femminile in Parlamento, con una quota che supera il 60% dei seggi occupati da donne.
Dal globale al locale, personalmente trovo un ottimo meccanismo quello di indicare, per esempio, per i consiglieri regionali sia il nome di un consigliere uomo che di una consigliera donna, anche perché spesso parliamo di persone che sono tra l'altro in sintonia tra loro, e quindi si supera l'ozioso concetto della quota rosa giusto per far entrare le donne. Qua siamo veramente a un altro discorso e un altro livello.
Sì, esatto, seppure queste misure correttive di quote, di misure affermative possano servire in una fase di transizione, quindi magari in democrazie più giovani dove le quote ancora non sono rappresentate in modo significativo, però ecco, appunto, come misura di transizione e non come punto di approdo, come punto di arrivo. Qui parliamo di una rappresentanza, appunto, di donne elette senza quote. Il nostro stesso paese in questo momento è guidato da una donna, e quindi ecco, l'approdo, il punto di arrivo è questo, seppure abbiamo visto che comunque le disparità permangono, la strada è ancora lunga, stiamo parlando di neppure un terzo a guardar bene dei seggi dei parlamenti nazionali, ma il dato, se comparato con quello di tre decenni indietro, quindi non andiamo indietro di un'era geologica ma appena di 30 anni fa, abbiamo visto che è più che raddoppiato, quindi ecco, il miglioramento è costante, procede, e sono d'accordo con te che queste misure correttive poi rischiano di falsare il gioco, quindi possono servire all'inizio, ma poi ecco, si spera che la rappresentanza sia democraticamente eletta e che non ci siano più queste disparità di genere così importanti all'interno dei parlamenti.
Perché se analizziamo la politica del nostro paese, diciamo da Tangentopoli, gli ultimi 30 anni abbondanti, la situazione attuale è quella in cui davvero il politico o la politica vengono valutati sulla base della loro professionalità, questo è indubitabile.
Eh sì, sono aumentati anche i requisiti di trasparenza, pensiamo anche all'impatto che le tecnologie hanno avuto sulla accountability dei politici. Sentavo ieri un bando, visto che siamo a Indaco, siamo all'interno della circoscrizione 4 del Comune di Torino, per chi ci ascolta da fuori, presentavo ieri un piccolo bando, perché c'è una registrazione audio delle sedute del Consiglio di circoscrizione disponibile per tutti i cittadini da ascoltare nei 30 giorni seguenti alla seduta, no? Immaginate quindi che salto in avanti a livello di trasparenza è stato fatto grazie alle tecnologie. Quindi, come dici tu, più che in passato, sicuramente oggi gli amministratori, sia i politici locali che quelli appunto nazionali di più alto livello, sono sicuramente più esposti mediaticamente, ma rispondono in modo più efficace che in passato ai loro elettori rispetto alle politiche che portano avanti. Quindi una donna, ma anche un uomo, perché appunto non cadiamo nella trappola appunto del genere all'opposto, comunque una donna o un uomo, se sono eletti oggi, sicuramente possiamo dire che rispetto al passato c'è una rappresentanza più autentica e più genuina, ecco.
Intanto salutiamo Più Spazio 4, che sappiamo la casa del quartiere San Donato, sempre in fase di ristrutturazione. È sempre bello pensare a chi in questo momento continua a proseguire nel progetto di casa del quartiere diffusa. E intanto sì, bello avere messo il riflettore su un punto fondamentale, anche perché l'altro aspetto in cui crediamo è che più la politica si avvicina anche al modo di gestire, modo di ragionare delle donne, non solo multitasking, meglio è per tutti, nel senso che, come diceva il motto della Thatcher, al di là delle sue politiche, se voglio far fare una cosa lo dico a un uomo, se voglio fare una cosa lo dico a una donna.
Non la conoscevo questa citazione della Thatcher, sì, assolutamente. Questo noi abbiamo pubblicato in passato anche notizie simili nel mondo dell'impresa, no? Anche se anche lì sappiamo che ci sono ancora delle differenze salariali importanti, però ecco, l'auspicio quando leggo, quando scopriamo queste notizie, è che davvero le donne che approdano nei parlamenti, le donne che oggi sono a capo delle grandi imprese, delle grandi e piccole imprese, siano donne che portino tutte le qualità anche del femminile dentro la gestione pubblica, in questo caso, proprio perché intanto possano bilanciare il maschile, che storicamente per privilegi acquisiti è sempre stato presente, è sempre stato rappresentato, e che non debbano invece far finta o fare gli uomini per arrivare a occupare certe posizioni. Quindi assolutamente sì, condivido. Speriamo che queste rappresentanze sempre crescenti nei parlamenti nazionali e internazionali portino davvero delle donne capaci di bilanciare anche con le caratteristiche dell'accoglienza, no? Della femminilità, quello che invece normalmente agli uomini riesce più difficile.
Grazie davvero a Diego Mariani di Mezzopieno, a risentirci.
Grazie a te Gianluca, ci sentiamo la prossima settimana. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city aflame fought fire and ice, neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat up on his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies.
die on the streets of Minneapolis. Now they say they're here to uphold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chains of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. We'll remember the names of those who died on the streets of streets of Minneapolis.
Nuovo appuntamento in compagnia di Elio, benvenuti, buona giornata Elio.
Buongiorno a voi.
Oggi è il momento di annunciare un corso che ti vedrà protagonista, perché sappiamo quanto la formazione ti stia a cuore.
Sì, abbiamo da poco avuto la possibilità di entrare nei corsi del Sole 24 Ore Formazione, che è un più grande ente, uno dei enti formativi più prestigiosi d'Italia, che farà un corso appositamente sulle DNI. E io avrò il piacere in questo corso sulle DNI, sulle politiche DNI, sulle azioni concrete per fare politiche di DNI, di poter parlare non soltanto di disabilità ma delle neurodivergenze, quindi anche delle progettualità di cui vi abbiamo parlato più volte rispetto alle le necessità delle persone dislessiche con autismo o con ADHD, anche perché come sappiamo c'è un panorama legislativo frammentato in merito e quindi che i professionisti devono conoscere adeguatamente come questa condizione deve essere gestita anche a livello legislativo, oltre che con le buone pratiche.
Il tuo approccio è sempre organico, quindi tenere conto di tutto, di tanti aspetti che spesso sono convergenti o tangenziali. Qual è il punto di partenza da cui poi originerai i tuoi interventi, il tuo corso?
Ma innanzitutto cercherò di illustrare quanto fare azioni di politiche di DNI, oltre che la questione legislativa o la questione tecnica, è soprattutto un lavoro di agente culturale, perché se si vuole avere veramente un'azione trasformativa è necessario imprescindibilmente il fatto che coloro che si attuano in questo tipo di azioni abbiano la capacità di far comprendere agli altri, a coloro che non si ritengono soggetti attivi rispetto a questo argomento, e quanto invece lo debbano essere e quanto debbano vivere le diversità altrui non solo come una condizione il più possibile di atteggiamento di normalità e di apertura, ma anche come condizione di arricchimento, perché conoscere le diversità nelle disabilità, come nelle neurodivergenze, come anche nelle attività culturali, è una forma di uscita dalle proprie aree di comfort e quindi di accogliere l'altro come persona che può arricchirti e non solo come persona che deve essere aiutata o supportata.
Invece qual è l'aspetto che ritieni si debba superare o quantomeno modificare nel momento in cui tu ti imbatti in temi a te cari e che magari vedi ancora lontani da quella che è la realtà?
Ma sicuramente uno degli aspetti è superare l'approccio appunto medicale, rispetto meramente medicale rispetto a queste condizioni. La carta dell'ONU ci insegna come appunto avere un atteggiamento biopsicosociale e soprattutto un atteggiamento che considera l'ambiente disabilitante e non la persona disabile, semmai disabilitata da questo ambiente. Questo è uno dei temi che bisogna affrontare sempre di più per evitare appunto di approcciare al problema e non alla persona. Questo è uno dei grandi argomenti su cui riusciremo prima o poi, e con fatica, ma che ci stiamo lavorando sopra, a permettere di cambiare la logica rispetto alla visione delle diversità.
L'impressione comunque è che questo sia un momento in cui c'è terreno fertile e quindi le informazioni possano passare meglio.
Sì, si può dire sicuramente questo, perché la sensibilità sta aumentando, anche perché la disabilità e le diversità sono sempre più visibili. Questa è siamo una popolazione che, come sappiamo, sta invecchiando e quindi purtroppo incidentalmente la condizione di disabilità temporanea o cronica si sviluppa in fette della popolazione che prima non pensavano di averla, come invece per fortuna non soltanto le persone con disabilità hanno un grado mediamente di autonomia superiore rispetto al passato, ma anche per fortuna una speranza di vita superiore al passato, quindi sono sempre più presenti nella nostra società e quindi non sono persone che sono isolate, abbandonate o messe in una quarantena, e questo è una questione che agli occhi di tutti, e quindi cambia anche la percezione di quanto la disabilità sia esistente nella nostra società.
Seguiremo passo passo la tua attività e anche l'organizzazione di questo corso prestigioso. Grazie ancora Elio, benvenuti, alla prossima.
Grazie a voi.
Thank you.
Abbiamo con piacere le porte di Indaco, un ospite davvero gradito. Agostino Bergo, benvenuto a Radio Re 18.
Grazie e buongiorno a tutti.
Parliamo di un artista che davvero nel suo percorso ha intanto dimostrato di saper far dialogare in modo geniale le arti e poi di esprimere anche nel dettaglio un argomento proprio con i suoi quadri. Io partirei con l'Apoteosi di Venere, che è davvero uno dei capolavori, una delle gemme, Agostino.
Grazie. Per parlare in modo, diciamo, non convenzionale di questo quadro, partirei dalla solita un aforisma conosciuto da tutti, abusatissimo. 1869, Dostoevskij riprende Sant'Agostino nelle parole del principe Mishkin e parla della bellezza che salverà il mondo. Questa bellezza, naturalmente, è la pulcritudo Dei, composta a sua volta da armonia, equilibrio e grazia. L'apparente dicotomia tra la pulcritudo riferibile all'eleganza e alla gentilezza dei gesti femminili e il formosus riferito invece alla virilità maschile non può essere risolta etimologicamente finché il latino non dialoga con le lingue slave, trovando ciascuna la propria giustificazione estetica e spirituale nell'altra. L'incipit di questo quadro, tanto per confondere ancora più le carte, è in tedesco. Partiamo dal 1936 da Orf, dall'Ave Formosissima, per intenderci la quinta parte del Carmina Burana. Sì. Direi che è un'opera piuttosto nota. Qui viene descritta l'apoteosi lirica e fisica di Venere in latino, usando il termine appunto Formosissima, per un'entità astratta divina e femminile. La ragione di questa apparente pazzia di Orf è matematica e ancora una volta vede il genio italiano e quello russo aiutarsi e dialogare a vicenda. La vexata question è definire la bellezza a prescindere dalla sua forma in un dato spazio-tempo. Quindi il famoso non è bello ciò che è bello, ma che bello, che bello, che bello. Partendo da tutti questi concetti ho concepito un quadro dove c'è un'interazione tra più figure femminili, il Venere e il suo corteo, che dovrebbe descrivere nell'arco dei sette personaggi più lei, le sette note musicali più la chiave e fondamentalmente riprendere nella sua totalità il concetto di ottava, quindi la musica, quindi ancora una volta l'armonia matematica ripresa da Pitagora. Sento odore di frittura di neuroni, sono i miei o sono i tuoi?
No, pensavo davvero alla materia come musica solidificata. Mentre parlavi mi veniva in mente questa fase di Pitagora e questo richiamo all'est. Tra l'altro, tu sia col trittico Bosnia che col ciclo pittorico Serbia, sei riuscito, sì, appunto a far dialogare a pittura e musica in un modo innovativo.
Come tutte le cose ben riuscite, io c'entro veramente poco, è stata una cosa assolutamente fortuita. Stiamo parlando del 2010, stavo cercando di arrivare a rendere perfettamente un volto a me particolarmente caro perché esteticamente stupendo, mentre provo e mi arrabatto a tentare di dipingere perché non ho fatto corsi eccetera, io ho una formazione accademica completamente diversa, metto una playlist banalissima su YouTube, stavo facendo un'allegoria di Snegurochka, una favola russa, e naturalmente viene fuori tra le varie proposte del tubo una serie di pezzi della Corale Branco di Nish, e a quel punto mi accorgo che la soprano solista è identica alla persona che stavo dipingendo, e a quel punto lì lo prendo come un segno e mi lascio trasportare. Sono andato prima in Bosnia, ho conosciuto nel frattempo varie persone che hanno trattato a vari livelli e con varie competenze l'episodio di Srebrenica dell'11 luglio del 95, dopodiché la mia curiosità mi ha spinto ad andare anche in Serbia e sentire, diciamo, a riprendere la famosa frase del poeta serbo: basta con la morale, sentiamo cosa deve dire la favola. Quindi, al di là delle valutazioni che potevamo fare da questa parte del mare, sono voluto andare di là e sentire cosa dicevano gli altri, e ho trovato delle persone fantastiche, tra cui tramite appunto la società Dante Alighieri, Comitato di Nisce, nella persona di Gaetano Paolillo di Slavica, mi hanno fatto incontrare e collaborare con Draga Dinic, soprano della Corale Branco di Nisce, e Caterina Simovic-Vankovic, quindi è stata pura fortuna fondamentalmente. Però ecco, sono quelle cose che nascono così, diciamo. Il bello è sapere anche cogliere questi tipi di ganci che la vita ogni tanto ti dà e provare a vedere cosa succede.
Tra l'altro vi invitiamo a visitare il sito agostinobelgo.art, proprio perché intanto traspare la tua passione, la tua grandissima conoscenza. Tra l'altro, dal mio punto di vista, dato che realizziamo progetti radiofonici nelle scuole, io inviterò tante persone a organizzare laboratori d'arte con te, perché ragazzi e ragazze hanno davvero bisogno di intanto innamorarsi dell'arte, ma soprattutto di farlo sentendo una persona che porta tutto il suo mondo.
Non è solo la musica che ho cercato di mettere insieme alla mia pittura, ma anche arte, filosofia, letteratura, scultura, e soprattutto cinema. Molti dei miei pomeriggi, in particolare nell'adolescenza, erano scanditi dalla visione di un tot di film, perché erano periodi di dove ero fisso a letto o in sedia a rotelle, quindi non è che potessi uscire a giocare a calcetto. E mi ha colpito in particolare un film relativamente recente sull'argomento, che due in realtà: Il cielo sopra Berlino, e nella parte iniziale, quando c'è il famoso incipit su quando il bambino era bambino, in un fotogramma ci sono i miei tutori di quando ero piccolo, e quindi è stato proprio un invito che il cinema mi ha fatto per provare a comunicare quello che avevo dentro, perché non era così un tabù, non era un qualcosa da nascondere, ma era un qualcosa che poteva rientrare all'interno di un concetto estetico. E poi la forza della mente, naturalmente. Un film dove mi ha molto colpito un dialogo tra una professoressa di letteratura inglese e la sua studentessa, che in quel preciso istante sta attraversando tutta una serie di difficoltà in ambito sanitario. E parlando del sonetto sacro numero 6, la professoressa invoca tutte le forze dell'intelletto per poter affrontare una battaglia contro la malattia, contro la morte, contro la sofferenza. In funzione di questa chiamata alle armi, si reinterpreta anche la poesia, quindi si reinterpreta anche la punteggiatura da isterica a calma nel sonetto sacro numero 6, e quindi solo una virgola, sintetizzo al massimo, solo una virgola separa la vita, la morte dalla vita eterna, o se vogliamo la vita, la malattia, la guarigione e il ritorno alla normalità. Solo un sospiro separa stati della materia e della vita delle persone, e le persone stesse, malati, sani, eccetera, disabili, normodotati, semplicemente sono separati da un sospiro, da una virgola. E questo toglie potere a tutto, al male, alla sofferenza, alla malattia. Che non vuol dire che non spaventi, però certo, ti accorgi che il potere è molto limitato se tu non gliene dai.
Guarda, io vorrei chiudere con la frase che dà il benvenuto proprio al tuo sito: la risposta è un disabile mentale apparentemente di mezza età a una domanda banale. Gli chiesi quanti anni hai, mi rispose non so. Quell'uomo non ha semplicemente compreso, ma vive quella che per me dovrebbe essere l'arte contemporanea. Agostino.
Esatto, anche lì, brevissimo excursus, spero, non lo so. Prima di iniziare a dipingere, io comunque mi sono formato anche attraverso laboratori di pittura che davano una mano a persone di diversamente abili, sia psichiche che fisiche. Nelle pause pranzo appunto incontravo questi ragazzi, quindi fuori dal contesto io prof, voi alunni, passami il termine, sto banalizzando, si facevano due chiacchiere. E quindi in ultima analisi una risposta del genere significa semplicemente ritornare sopra il livello descritto da Sant'Agostino, banalizzando Dio in mezzo il tempo sotto l'uomo. Sentendo una risposta del genere, il tempo smette di essere lineare e diventa circolare, e quindi fondamentalmente c'è una riscoperta del legame profondo che esiste tra il trascendente, l'immanente, il tempo e la nostra permanenza su questo sasso che gira, in un'ottica non di senso a tutti i costi, ma in un'ottica semplicemente legata all'esperire quello che purtroppo per fortuna ci capita. In ultima analisi non esistono vincenti, non esistono persone che valgono di più di altre, ma semplicemente se si ritorna a un concetto di tempo circolare, si ha una connessione, una comunione vera tra trascendente e immanente e tra persone che sembrano così diverse tra noi, da noi, sì, per vari motivi. Ho una formazione giuridica e quindi molto spesso mi veniva detto, soprattutto nel corso di diritto penale, di far caso al fatto che non noi e le persone chiuse all'interno di un istituto non fossero così, non siamo così diversi in ultima analisi. La nostra smania di controllo molto probabilmente è mal riposta.
Infatti ricordiamo che il tempo è effettivamente circolare dal punto di vista dell'universo, mentre è ovviamente lineare in questa terza dimensione che stiamo abitando, anche perché quando noi ricordiamo qualcosa che ci ha colpito, riviviamo esattamente le stesse sensazioni, proprio perché l'anima e il cuore non seguono la linea del tempo lineare, per come lo intendiamo. Quindi guarda, io ti ringrazio davvero, grazie ad Agostino Bergo.
Grazie a te, grazie a voi.
Ti chiedo se possiamo risentirci ancora, perché davvero l'universo che ci hai raccontato e descritto per sommi capi è un universo meraviglioso, quindi lo facciamo nostro. E grazie Agostino, quindi a risentirci.
Grazie a voi. Grazie Gianluca. Buona giornata, grazie.
Tutti quei mercanti d'armi provassero davvero il frutto del loro lavoro. Ci bastava un sasso con la punta, la lancia, poi la spada fino alla catapulta. Ci siamo fatti prendere la mano dalla mazza chiodata, uccidi il prossimo, che gran bella trovata. La polvere da sparo ci ha aiutato a aprire gli occhi. Cannone moschetto sparano sempre più colpi, a spremerci il cervello su come farci del male. Un genio se ne esce con la bomba nucleare, ma l'unica bomba intelligente, quella che ci fa fuori veramente, insomma che non lasci niente. La terra per i pianti, e neanche il cielo per le stelle, non resterà nemmeno il buio. Esploderemo dolcemente, non se ne accorgerà nessuno. La bomba intelligente. Certo sono strane coincidenze, da quando esiste l'uomo esistono le guerre. Ma noi siamo italiani, brava gente, da Giotto alla Leonardo, le migliori eccellenze. Ma noi siamo italiani, brava gente, che vendiamo le armi, qua nessuno si arrende. Serve una bomba intelligente, che possa farci fuori veramente, insomma che non lasci niente. Intelligente, no, oh no, siamo buoni solo ad ammazzarci, se il mestiere più vecchio del mondo fosse quello che pensate, forse potevano salvarci, e invece no, oh no. Niente, la terra per i pianti e neanche il cielo per le stelle.
Radio R18 e ti senti a casa.